Nostro Dio, ci presentiamo davanti a te, ci presentiamo davanti alla tua parola e vogliamo presentare le nostre menti ed i nostri cuori e l'intera nostra vita affinché tu possa parlare, modellare, disciplinare e ancora indirizzarci verso la via della salvezza. Signore, sii con noi mentre ascoltiamo e mentre riceviamo dalla tua parola. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Accomodatevi. Sebbene sia la Domenica delle Palme ed ero tentato di fare qualcosa di introduttivo alla Pasqua, perché poi domenica prossima ci sarà la Pasqua, saremo tutti puntuali per l'incontro domenicale della Pasqua, invece alla fine continuiamo con il Vangelo di Giovanni, che non è che sia una perdita, cioè, quindi non è che alla fine abbiamo fatto una scelta peggiore. Ci sono dei termini che sono caratteristici del linguaggio evangelico. Alcuni di questi termini sono un po' disueti, cioè non si usano tanto più. Uno di questi termini è il termine sviato. Ora, non è che il fenomeno non esiste, il termine è un po' in disuso. Io mi ricordo che quando mi sono convertito, quindi diversi anni fa, il termine sviato indicava in genere una persona che arrivato a un certo punto si era allontanato dalla comunità, magari aveva iniziato a fumare e magari veniva visto in qualche posto a comprare degli alcolici, oppure una ragazza, una donna che incominciava a mettersi un abbigliamento un po', diciamo, particolare, oppure degli orecchini, oppure un trucco un po' pesante. Questo è, si sta sviando. Ora, sebbene il termine oggi lo usiamo un po' meno, non è che il fenomeno non esiste. C'è un altro termine che è del vocabolario evangelico, non tanto del vocabolario evangelico italiano, ma del vocabolario evangelico anglosassone più, duri al Vangelo. Un'altra espressione che era stata coniata dai puritani per indicare quelle persone refrattarie alla parola di Dio, cioè che continuamente esposte alla parola di Dio eppur continuavano a persistere nel loro atteggiamento. Anche questo termine, sebbene oggi anche nel mondo anglosassone un po' in disuso, descrive però un fenomeno che continua a persistere. E difatti abbiamo noi delle persone che in qualche modo frequentano le chiese e poi in un certo momento decidono di abbandonare e non li vedi più, sono come delle meteore, passano per un pezzo, illuminano forse in modo eccessivo con la loro presenza e poi scompaiono. Oppure ci sono quelle persone che continuano a essere sempre sullo stesso punto, dure al Vangelo, non cambiano, non vengono trasformate. E i capi religiosi di cui si parla nel nostro testo di quest'oggi erano così, erano stati esposti all'insegnamento di Gesù, avevano visto anche i suoi miracoli e arrivati a un certo punto alcuni di loro erano definiti e sono definiti come delle persone che credono. Nel capitolo 8 che noi leggeremo, i versi che leggeremo, se ci fate poi caso quando lo leggeremo, queste persone per ben tre volte viene detto che credettero in Lui. Credettero in Lui. Ma in realtà non credevano. Ed ecco perché il titolo di questa giornata del sermone di quest'oggi, veri discepoli e credenti non salvati. Cioè gente che dice di credere, ma che in effetti non è salvata, non è salvata. Forse prima d'ora non hai mai sentito questa espressione di credenti non salvati, è un po' stride, perché come fa un credente a non essere salvato? Com'è possibile? Com'è possibile? Eppure è quello che ci dice la Scrittura. Ci sono tante persone come questi capi religiosi che hanno delle informazioni corrette su chi è Dio. Forse sono degli ortodossi, più ortodossi di noi, nella teologia e nella dottrina, delle persone che ti possono raccontare per bene come sono, come stanno le cose in Dio, rispetto alla conoscenza di Dio. Forse hanno anche una vita morale alta. Ci sono persone che incontriamo che hanno una vita morale spesso più alta dei discepoli, di noi discepoli. Ci sono persone che hanno una fede forte, che sembrano avere una fede forte, ma che sono spiritualmente perduti. Sono credenti non salvati o falsi credenti. Ma allora l'argomento è di importanza estrema. Come distinguere il falso dal vero credente. E in questo brano che noi leggeremo adesso, Gesù ci dà degli indizi rispondendo ad alcune domande. Rispondendo a queste domande: chi è un vero discepolo? Cos'è la vera libertà? E ancora, chi è un vero figlio di Dio? E ho usato espressamente la parola vero, vera, perché è possibile che ci sia un falso, perché è possibile che ci siano dei falsi discepoli, è possibile che ci sia una falsa libertà, è possibile che ci sia un falso rapporto con Dio, quindi una figliolanza che non esiste. E Gesù ci dà questi indizi, ma soprattutto ci metterà al muro, rispondendo all'ultima domanda che troveremo verso la fine del testo che adesso leggiamo, e cioè quella che risponde a questa. Chi è Gesù? Chi è veramente Gesù? Cercheremo gradualmente di rispondere a queste domande e per prima cosa apriamo le nostre scritture e leggiamo da Giovanni, capitolo 8, Giovanni capitolo 8, versetti dal 31 al 59. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come tu puoi dire, voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio, e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite è nostro Padre. E non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Chi è un vero discepolo rispetto a un falso discepolo? Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. La deduzione logica da queste parole di Gesù è che non ci può essere un vero discepolo se non c'è perseveranza nella sua parola. Non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima che il Vangelo di Giovanni ci introduce ad un concetto di fede deficiente, cioè non cretina, ma mancante, con delle carenze, con dei buchi. Vi ricordate nel capitolo 2, versetti 23 e 24? Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti. Alcuni vedono delle cose particolari che Gesù ha fatto e sono entusiasmati e credono in lui. Ma Gesù, che conosce i cuori, non si fidava di queste persone, non si fidava della fede che essi avevano. E ancora, capitolo 6, versetto 60, quando siamo nel capitolo del discorso del pane della vita. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito quelle parole di Gesù, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E poi alcuni versetti dopo leggiamo: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andarono più con lui. Questo è quello che abbiamo visto fino adesso, ma quello che vedremo più avanti, capitolo 12, versetti 42 e 43. Ciò nonostante, molti tra i capi credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ora, fino a un certo punto noi possiamo avere comprensione, empatia nei confronti di questi capi sacerdoti che in qualche modo decidono di non tagliare i ponti, di manifestare apertamente la loro fede in Dio, perché venivano messi alle strette davanti a una scelta di natura sociale ed economica: l'espulsione dalla sinagoga. Noi non penso che abbiamo mai dovuto affrontare una situazione di pericolo o di, come dire, repulsione sociale o economica per la manifestazione della nostra fede. Ma in questo caso specifico questi capi religiosi sì. La sinagoga era il centro economico e il centro sociale della vita di quei tempi. E confessare Gesù apertamente significava, come dire, esporsi, essere scacciati. Eppure Gesù non è uno dei bravi politici che abbondano ai nostri giorni, non è un diplomatico, non è che dice sì, cerca di vivere in qualche modo la tua fede e cerca di, come dire, salvare capra e cavoli, mantieni un piede nella sinagoga e confessa dall'altro lato me stesso. Gesù è categorico: hanno preferito la gloria degli uomini piuttosto che della gloria di Dio. Hanno fatto una scelta, avevano delle carenze. Queste persone, come quelli che abbiamo visto nel capitolo 2, quelli che abbiamo visto nel capitolo 6, avevano delle carenze di fede. Era una fede bucata. Era una fede deficiente. E Gesù fa una lista, in questo capitolo 8 che abbiamo letto, fa una lista di caratteristiche, di elenchi di queste persone. Guardate. Erano schiavi del peccato, versetto 34. Erano indifferenti alle sue parole, versetto 37. Erano figli del diavolo, versetto 44. Erano bugiardi, versetto 55. Ed ancora, erano bestemmiatori per suo conto, versetti 48 e 52. E alla fine erano anche degli omicidi, cioè cercavano di prenderlo e ucciderlo con delle pietre. Come può una lista di queste caratteristiche conciliarsi con un figlio di Dio, con un vero credente, con una persona che dice di credere nel suo nome? Come può? Come può questo elenco conciliarsi? A mio avviso la risposta è che c'è convinzione e poi c'è fede. C'è convinzione, convincimento, assenso e poi c'è fede e poi c'è fiducia e poi c'è dedicazione e poi c'è sequela. E questa è la differenza. E questa è la differenza fra queste persone e i veri discepoli. Queste persone potevano avere un assenso anche intellettuale nei confronti di Gesù, cioè riconoscerlo come un maestro, riconoscerlo come un grande terapeuta, un operatore di miracoli. D'altronde, come poter negare l'evidenza? Una persona nata cieca che adesso ci vede, com'è possibile? Una persona nata zoppa, com'è possibile che adesso cammina? Non si può negare l'evidenza. Ma non avevano affidato la loro vita a Gesù per la salvezza dei loro peccati. Questa era la differenza. E Gesù ci dà tre elementi per poter in qualche modo identificare il vero discepolo. Un vero discepolo ubbidisce all'insegnamento di Gesù. Lasciamo che questo verso penetri nella nostra vita. Lasciamo che questo verso faccia breccia nel nostro cuore. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Il nocciolo non è la parola. Il nocciolo è perseverate. Il nocciolo è perseverate e dimorate. È abbastanza semplice avere una Bibbia, portarla sotto mano, magari averla sempre dietro, magari un'app del nostro smartphone, dove all'occorrenza la tiriamo subito fuori, magari fa delle buone ricerche, ha una buona concordanza, ma non fa questo di noi un vero discepolo. Non serve leggere sporadicamente qualche versetto dalla scrittura per essere un discepolo. Non serve. E c'è un'altra cosa. E c'è una perseveranza che porta all'obbedienza. L'obbedienza produce conoscenza della verità. Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità. Avete fatto caso all'ordine dei termini? Avete fatto caso all'ordine dei termini? Si potrebbe pensare che la conoscenza porti all'obbedienza. Generalmente si pensa in questi termini. Io ti conosco, so come sei fatto, so che sei una persona affidabile, di conseguenza mi posso fidare di te e ti ubbidisco. Questo è il nostro ragionamento. Gesù invece no. Gesù sta parlando qui di una vera conoscenza, cioè della conoscenza vera riguardo Dio, riguardo chi siamo noi, riguardo la giusta relazione che possiamo avere con Lui, e ci dice che non è attraverso la nostra valutazione sensoriale, la nostra valutazione mentale che possiamo arrivare all'obbedienza. No. Noi arriviamo a conoscerlo obbedendo. Anselmo d'Aosta, siamo intorno all'anno 1000, diceva: credo per capire. E non capisco per credere, ma credo per capire. Dobbiamo aprire prima il nostro cuore per poter essere invasi dalla conoscenza dell'amore di Cristo. Dobbiamo aprire il nostro cuore, perché con la nostra mente non potremo mai arrivare a sondare i suoi misteri. Non potremo mai arrivare a sondare il mistero della croce. Non sto dicendo che noi dobbiamo mettere di lato la nostra mente, ma dobbiamo sottometterla all'obbedienza della fede. Dobbiamo, cioè, fratelli, tenere sempre in mente un fatto, che noi siamo soggetti a cecità spirituale. Il maligno è l'autore della nostra cecità, cioè della nostra mancanza di visione spirituale. Lui ha alterato le nostre percezioni al punto che non siamo in grado di valutare oggettivamente le verità spirituali. Prendiamo ad esempio una persona che rifiuta il soprannaturale, cioè una persona che dice che tutto quello che accade è dovuto alle forze che ci sono nella natura, tutto quello che vediamo. Davanti all'evidenza di un miracolo, questa persona cercherà in tutti i modi e con tutte le sue forze di giustificare questo fatto con qualcos'altro, pur di rifiutare l'idea del miracolo. Cosa fa invece il credente? Il credente che ha un'altra visione, il credente il cui riferimento è nel principio Dio, cioè in cui ammette la possibilità di un intervento soprannaturale al di là di quello che noi vediamo. Che cos'è che fa? Valuta le prove, e se le prove sono forti, dedurrà che c'è stato un miracolo. Se le prove invece sono insufficienti, rifiuterà quell'evento come un fatto miracoloso. Ma non è con un preconcetto, non è con un'idea a priori del fatto che possa esserci il soprannaturale o meno. Fratelli, credo per capire. Credo per capire. E la conoscenza, ci dice Giovanni, ci porta alla verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La libertà è quello che più ogni uomo cerca. Che sia libertà economica, che sia libertà sociale, che sia libertà religiosa, che sia libertà personale, che sia libertà di qualsiasi tipo, è quello a cui aspiriamo. È nulla di biasimabile. Non c'è nulla di biasimare nel desiderio di ricercare la libertà. ma ci sono diverse libertà che in realtà sono solo delle schiavitù. Questa condizione di schiavi irrita questi capi religiosi al punto tale che è arrivato a un certo punto è come se friggessero. Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come tu puoi dire voi diverrete liberi? Calma. Come non siete mai stati schiavi di nessuno? Siete stati schiavi in Egitto. Siete stati schiavi dagli Assiri, schiavi dai Babilonesi, schiavi dai Medio-Persiani, schiavi dei Greci, e proprio adesso, mentre parlate, siete sotto l'invasione romana e non siete mai stati schiavi di nessuno? Il punto era che per questi capi religiosi, il loro pedigree, il fatto di essere della discendenza di Abramo, significava molto più di quella che era la circostanza che stavano vivendo. Non importa se tu sei in una situazione di dominio esterno, ma noi abbiamo un'eredità storica che ci fa reputare liberi. E Gesù dirà, guardate che questa vostra eredità storica, anche se non la nego, non vi dà alcuna sicurezza, non vi dà alcuna sicurezza rispetto alla libertà spirituale, voi siete degli schiavi. Allora dobbiamo chiedersi la domanda, ma che cos'è la vera libertà? Che cos'è la vera libertà rispetto alla falsa libertà? C'è una libertà che in effetti è solo schiavitù. E questo è certamente vero in campo politico. Pensate per un attimo a quello che è successo nei paesi nel Nord Africa, e non solo, durante la cosiddetta primavera araba. C'è stato quasi, come dire, un entusiasmo dell'Occidente nella possibilità che in qualche modo dei governi dittatoriali venissero rovesciati, e adesso che cosa succede in Libia, in Tunisia, in Egitto stesso? Che le persone che cercavano libertà, che combattevano per la libertà, adesso si trovano a fare i conti con un islamismo ancora più radicale di quello che c'era prima. E questo suscita molti dubbi rispetto al concetto di libertà che queste persone avevano. E lo stesso accade in campo morale e in campo spirituale. Le persone chiedono libertà e spesso questa richiesta di libertà significa io posso fare tutto quello che voglio. Quando facendo così si finisce per diventare schiavi dei propri desideri. Versetto 34. In verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. È forte. È schiavo del peccato. La natura stessa del peccato è quella di renderci assuefatti, di renderci schiavi. Noi spesso sentiamo dire alle persone posso cambiare se voglio. Ma al momento questa cosa che dovrei cambiare mi piace. E per questo non cambio. Avete sentito delle persone che dicono così? Io sono sicuro che avete sentito. Spesso lo incontriamo, gente che dice, sì, posso smettere, banalizzo, di fumare, solo che non voglio. Posso smettere di bere, solo che non voglio. Posso smettere un comportamento di un certo tipo, solo che non voglio. Mi piace. Io ho dei dubbi che noi possiamo. Io ho dei dubbi che noi effettivamente possiamo interrompere la nostra schiavitù quando vogliamo. Perché il punto non è che non vogliamo. Il punto è che non ne possiamo fare a meno. Il punto è che il peccato ci schiavizza, dice la parola del Signore. Ci schiavizza. Avete mai sentito un liceale dopo che ha fatto una sbornia dire «Ma che era bello quando ero ubriaco!» Oppure qualcuno che ha bevuto e dire ho goduto mentre vomitavo l'anima. Avete mai sentito qualcuno dire questo? Oppure un drogato dire che è stato uno sballo quello che ha fatto? Sì, si usa questa espressione, ma non credo che ci sia gioia e godimento in quello che è stato fatto. No, nessuno di questi può farlo. Carissimi, la libertà non è la libertà di fare tutto ciò che vogliamo, ma la libertà è di fare ciò che dobbiamo. La libertà è fare ciò che dobbiamo, e ciò che dobbiamo non possiamo deciderlo in autonomia noi. È Dio che ci dà le indicazioni su cosa dobbiamo fare. Secoli fa, Sant'Agostino riconosceva l'impatto della schiavitù nella vita della persona e diceva che questa è la schiavitù peggiore di tutte. Lui usava questa espressione. A volte lo schiavo, cioè lo schiavo proprio quello fisico, quello che aveva un padrone, logorato dai comandi di un signore insensibile, riesce a trovare riposo, perché magari si è riscattato, perché magari gli è stata data la lettera di liberazione e non è più schiavo. Ma dove potrebbe fuggire uno schiavo del peccato? Esso lo segue dovunque fugge. Se ho commesso un peccato per qualche piacere fisico, diceva Sant'Agostino, il piacere passa, ma il peccato rimane. È un legame malefico. Ed è questo quello che ci dice la Scrittura. E non rimane solo il peccato, rimane anche il rimpianto, resta il disgusto per se stessi, resta il senso di colpa, sentimenti che accompagnano il peccato fino a, almeno a quando non abbiamo soffocato totalmente la nostra coscienza in modo da essere più insensibili, come quelli di Romani 1 che hanno messo la verità sotto una pentola, sotto il coperchio di una pentola e non l'ascoltano più. Sei anche tu uno schiavo del peccato? Stai tentando di fare dei rinnovamenti spirituali nella tua vita? Forse ancora sotto l'onda dell'euforia dei buoni propositi di fine anno? O perché qualcuno ti ha detto dovresti cambiare qualcosa nella tua vita? Come sta andando? Come sta andando con il tuo vizio? Come sta andando con la tua schiavitù? Stai riuscendo a liberarti? C'è una libertà che in effetti è solo schiavitù. E così facendo, fratelli, ci perdiamo dei privilegi. Ci perdiamo dei privilegi perché ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Il figlio invece vi dimora per sempre. Lo schiavo non è che può accedere nella casa del padrone quando vuole. Di tanto in tanto può accedere, ma poi se ne deve andare, deve ritornare nel suo alloggio, quello della servitù. Addirittura può essere venduto, ceduto a terzi o anche sostituito o ucciso per il solo capriccio del padrone. Non ha dimora, ma non è così per il figlio. Il figlio è sempre benvenuto nella casa del padre. Questi ebrei pensavano che per il fatto di essere discendenti di Abramo avessero una via privilegiata di accesso a Dio. Per loro il fatto di essere discendenti di Abramo significava di avere la libertà, quella libertà di entrare da Dio, di entrare in Dio. Uno di questi rabbini, Trifone, nel secondo secolo scriveva: «Il regno eterno sarà dato al seme di Abramo secondo la carne, anche se sono peccatori, non credenti e disobbedienti a Dio». Cioè l'idea che questa discendenza fisica di Abramo fosse così forte era tale da far pronunciare parole come queste. E Gesù dice no. Gesù nega questa forma di legame. E nel verso 26-36 Gesù afferma una cosa molto importante circa la libertà. «Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Questo è sicuramente uno dei versi preferiti della Scrittura, almeno il mio, perché descrive realmente la nostra condizione. Noi siamo liberi solo se Gesù ci fa liberi. È Lui che può darci la vera libertà. Vogliamo capire un po' meglio questa libertà? Due analogie. Pensate a una persona che ha commesso dei crimini ed è stato imprigionato. Arrivato a un certo punto viene scagionato, un po' l'abbiamo visto in questi giorni con il caso di Meredith, di quella statunitense che è stata uccisa. Ci sono state diverse sentenze, prima di colpevolezza, poi di innocenza, poi nuovamente di colpevolezza, adesso la Corte d'Appello ha deciso definitivamente di chiudere il caso, non se ne parlerà più, è stata giudicata non colpevole. Oppure ci può essere l'indulto, l'amnistia, il Presidente della Repubblica, arrivato a un certo punto, ogni tanto, fa un'amnistia, un indulto, e tutti quelli che hanno commesso una sorta di crimine, un certi crimini, vengono graziati. Sono liberati. Pensiamo a una persona che ha avuto questo rovesciamento della sentenza. Adesso è libero. Ma è veramente libero? Certo non è più in prigione, ma deve fare i conti con la sua coscienza. questa non è che è stata liberata. I suoi amici probabilmente, o ex amici probabilmente, sono sospettosi. Pensate agli amici di quello lì, di questo caso che ho citato prima. Cioè, sei stato assolto, ma io non mi fido. Cioè, da amico avrei qualche remora a rimanere solo con lui. No? Non so voi. Poi deve fare i conti con il lavoro. Non tutti ti riassumono se sei stato in carcere. Deve pagare i conti. È libero. Ma fino a un certo punto è libero. Pensate però adesso che invece che il presidente che fa l'amnistia, oppure quel giudice che ha rovesciato la sentenza, che oltre a dichiarare l'assoluzione, prenda con sé questo criminale. Gli dà una vita dignitosa, gli dà una famiglia, gli dà degli affetto, gli restituisce i privilegi di essere un figlio. Fratelli, è questo quello che Gesù ha fatto nei nostri confronti. Gesù non solo ci ha detto siete liberi, ma ci ha reso veramente liberi. Lui ci ha adottati, dandoci i privilegi di un figlio che hanno la possibilità di un accesso alla casa del padre. Non sono degli schiavi che devono stare sempre in punta di piedi, padrone. C'è un rapporto diverso. Noi siamo veramente liberi. O pensate ancora a questo. Pensate a una persona che è carica di debiti e deve pagarli tutti. È arrivato a un certo punto, un giorno arriva qualcuno che dice, guarda, tutti i tuoi debiti, il mutuo per la casa, l'addebito delle carte di credito, la tua spesa per la macchina, le tue spese sanitarie, le spese per i denti, le spese per le scuole, per le figlie, sono tutti pagati, non mi devi dare nulla. Pensate alla gratitudine, pensate alla riconoscenza. Ed è questo quello che Gesù ha fatto, è Lui che si è caricato delle nostre colpe, dei nostri debiti, li ha portati sulla croce e ha detto basta. Sono pagati, basta, non sono più imputati a voi. Questa è la vera libertà, questa è la libertà. E così arriviamo alla terza domanda. Ma chi è un vero figlio di Dio, al contrario di un falso figlio di Dio? Certo, i ragionamenti che fa Gesù mettono sulla difensiva questi falsi capi, su questi falsi discepoli. E allora incominciano a fare dei ragionamenti nella loro testa. E i ragionamenti nella loro testa sono di questo tipo. Il primo l'abbiamo visto. Nostro padre è Abramo. E si appellano a questo legame di sangue che hanno con Abramo. Un legame che sicuramente c'è, ma che Gesù dice non ha alcun valore ai fini della fede. E nulla è di più chiaro nella scrittura. Non sono solo idee di Gesù. Giovanni Battista lo aveva detto anche prima, fate dunque frutti degni del ravvedimento e non pensate di dire dentro di voi abbiamo per padre Abramo. Cioè Giovanni lo sapeva che facevano questi ragionamenti, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli di Abramo, Matteo 3, versetti 8 e 9. E Paolo stesso in Romani continuerà su questa stessa linea nel capitolo 2 dicendo giudeo infatti non è colui che è tale dall'esterno e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La pretesa di essere discendenti di Abramo è irrilevante. I frutti del ravvedimento sono più importanti di qualsiasi nostra pretesa di legame di sangue. Non puoi appellarti al fatto che sei figlio di un credente, che vieni da una famiglia che ha sempre creduto. I frutti del ravvedimento sono quelli che Dio cerca nella nostra vita. E i capi dicono, non solo Abramo è nostro padre, ma Dio stesso è nostro padre. Ed erano così infastiditi che arrivati a un certo punto dicono noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. E questo noi è alquanto enfatico, cioè dire noi capi religiosi abbiamo un solo padre, ma tu Gesù che padre hai? avevano sentito parlare in qualche modo di questa nascita miracolosa di Gesù, che probabilmente era successo qualcosa di straordinario, ma non avevano o non consideravano o non volevano considerare l'idea di una nascita virginale, di un concepimento divino. Gesù, tu sei un bastardo, era più facile pensare che fosse nato da una relazione incestuosa. Noi abbiamo un solo padre, è sicuro, c'è Abramo, e Dio è il nostro padre, ma tu, Gesù, che sei frutto di una relazione illecita. Questa era la conclusione. E Gesù però sorvola. Gesù non accoglie l'accusa. E questo dovrebbe un po' darci un po' il tono di come noi ci rapportiamo a chi ci offende. Lo vedremo anche in un altro passaggio più avanti. Gesù però dice no. La vostra pretesa di avere un legame spirituale con Dio e con Abramo è falsa. E Gesù fa le sue controdeduzioni nei versetti da 39 e 40. La prima cosa che Gesù dice è che non fate ciò che ha fatto Abramo. Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Abramo credette in Dio. Abramo obbedì ai suoi comandamenti. Abramo aspettava con gioia il giorno del Messia. L'ha visto, l'ha salutato, se ne è rallegrato. Questi leader invece non fate nulla di questo, di tutto questo. Anzi, a dire il vero, dice Gesù, voi fate ciò che Abramo non ha fatto. Ma ora, versetto 40, cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Vi ricordate cosa aveva fatto Abramo? Vi ricordate quando Abramo era stato visitato da quegli uomini strani che annunciavano la distruzione di Sodoma e Gomorra? Non è che Abramo, davanti dove c'erano dei parenti, Lot, la sua famiglia, ed erano lì. E non è che Abramo ha detto, ma che notizie mi porti, corvo, proclamatore di sventure, vattene via. Non è che ha fatto così. Non è che ha fatto come stanno facendo questi leader che cercano di prendere delle pietre per lapidare Gesù. No, Abramo con rispetto, ma con insistenza, ha cercato di convincere queste persone e si innesca tutto quel discorso, ma se ce ne sono 100, ma se ce ne sono 50, ma se ce ne sono 40, ma se ce ne 10, alla fine capisce e si arrende al volere di Dio. E non cerca di uccidere quei messaggeri. E invece questo è quello che stanno facendo questi falsi farisei, questi falsi discepoli. Riconoscono che le parole di Gesù sono dure, ma piuttosto che sottomettersi, preferiscono confrontarsi duramente con lui e prendere le pietre ed ucciderlo. Il vostro padre, dice Gesù, non è Dio. Il vostro padre è il diavolo. C'era una frase che è stata per decenni il motto dell'evangelicalismo liberale: paternità di Dio e fratellanza degli uomini. Come per dire, Dio è padre di tutti, a lui ci arriviamo attraverso varie esperienze, attraverso varie strade, ma alla fine noi come uomini siamo tutti fratelli e ci troveremo tutti nello stesso posto alla fine, con Dio. A me sembrerebbe di poter riscrivere questa frase in questo modo: paternità di Satana e fratellanza fra gli uomini. È vero che noi siamo fratelli, che veniamo tutti da uno stesso seme e che in qualche modo siamo tutti accomunati, ma la paternità, dice Gesù, non è da Dio, la paternità è del diavolo. E difatti, dice Gesù, voi siete figli del diavolo, che è padre vostro, e volete fare i desideri del padre vostro. Fratelli, un bambino quando nasce, oh che carino, è tutto suo padre. Perché? Perché lo guardano e vedono gli aspetti somatici e dicono, sì, effettivamente c'ha gli occhi, la tempia, le guance, la mascella, che sembra suo padre oppure sua madre. C'è una somiglianza fisica che ti fa capire la paternità fisica. E Gesù dice che c'è una somiglianza spirituale che ti fa capire qual è la tua paternità spirituale. L'identità di passioni, di desideri, stabilisce la nostra paternità spirituale. Quali sono i nostri desideri? Quali sono le nostre passioni? Queste. Guardiamo a queste per capire chi è il nostro padre spirituale. Guardiamo a queste. E fratelli, vi ricordo che Gesù non sta parlando con dei pagani. Non sta parlando con degli gnostici, non sta parlando con degli atei, non sta parlando con dei seguaci di Buddha, di Islam o di Maometto o di qualsiasi altra religione. Gesù sta parlando a dei leader del popolo che Dio stesso aveva scelto. Pensiamo veramente di poterci scrollare queste considerazioni della nostra vita di dosso in modo così facile? Pensiamo veramente che queste parole non abbiano nessuna valenza nella nostra vita perché noi siamo cosa siamo? Ma c'è una domanda, l'ultima domanda, che è quella che un po' taglia la testa al toro, dove lo scontro diventa ancor più aspro. Ma tu chi pretendi di essere? Versetto 53. Allora, a un certo punto i farisei, ma tu, Gesù, ma chi pretendi di essere? E i farisei si sono fatti un'idea. Si sono fatti un'idea e dicono, tu sei un samaritano indemoniato. Quindi, non solo lo accusano di essere indemoniato, ma si macchiano pure di razzismo, perché gli stavano dicendo, tu sei un bastardo, sei un mezzosangue, sei una persona che è nata da relazioni illecite del nostro popolo con le tribù che dovevamo conquistare qui nella terra promessa. Tu sei una persona non a posto, con un passato non a posto. E sei un bestemmiatore, Gesù. Perché sei degno di morte, difatti volevano lapidarlo e sappiamo che la lapidazione era legittima, era prevista solo per quelli che avevano bestemmiato il nome di Dio e loro lo assimilano ad un bestemmiatore e volevano lapidarlo. E Gesù dà le sue controdeduzioni, Gesù risponde dicendo, intanto ignora, e anche in questo caso dovremmo imparare anche noi quando ci offendono, ignora l'accusa di essere un samaritano, cioè come dire un mezzosangue, e dice, io non ho un demonio, guardate le mie opere, esse sono lontani anni luce rispetto a quello che potrebbe fare una persona indemoniata. Ma oltre questo, io non sto cercando la mia gloria, non sono come voi che stanno cercando la propria gloria. C'è qualcuno, dice Gesù, che la cerca per me, ed è il Padre che la cerca, il Padre cerca la gloria. E oltre questo, io ho parole, dice Gesù, io ho parole che sono parole di vita eterna. Se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Non l'avesse mai detto. Adesso sappiamo per certo che tu sei un indemoniato. Ora basta. Come puoi tu dire che nessuno gusterà la morte se crede in te? Abramo è morto, che Abramo, oh! Non è mica l'ultimo arrivato. I profeti sono morti e tu dici che chi crede in te non gusterà mai la morte. Gesù, ma chi credi di essere? Questo è quello che succedeva nella mente di chi parlava con Gesù, di chi lo ascoltava. E Gesù però dice questo. E Gesù dice, io dico questo perché io so chi sono. Io so chi mi ha mandato. Io lo conosco. Io osservo la sua parola, versetto 55. Io conosco il Padre e ubbidisco a lui. Il vostro eroe, Abramo, ha visto queste cose. Le ha viste da lontano, le ha salutate e se ne è rallegrato. E voi invece che cos'è che state facendo? E questi ancora proprio duri a capire. Ma come l'ha vista? Ma se tu c'hai 50 anni? Ma com'è che Abramo che è morto da mo'? Com'è che ha visto? Com'è che ti ha visto? E Gesù a questo punto, io sono Dio. Prima che Abramo fosse, io ero. Ora, con tutto il prologo che Giovanni ha fatto, nel principio era la parola era con Dio e la parola era con Dio, uno potrebbe dire, se io ero allora, io ero prima di Abramo. Diceva così, in qualche modo. Invece Gesù usa queste espressioni, io sono. Perché? Perché il suo richiamo è direttamente con Dio stesso, l'abbiamo visto più volte, adesso che siamo a Pasqua lo ricordiamo ancora una volta, che è Dio colui che ha mandato Mosè. E quando Mosè ha chiesto, ma che cosa gli devo dire a questo popolo, chi è che mi ha mandato? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono, mi ha mandato a voi. Gesù usa il nome personale di Dio per sostenere chi Lui è. Fratelli, o quelle di Gesù sono le parole pronunciate dal bestemmiatore più impudente mai esistito, oppure sono le parole del Dio incarnato. Non abbiamo altra scelta. O è un pazzo da ricoverare, o è uno a cui affidare totalmente la propria vita. Non ci sono queste scelte. Gesù ci pone davanti a questa scelta radicale e i leader hanno fatto la loro scelta. Al versetto 59 prendono le pietre e cercano di tirargliele addosso, cercano di uccidere. Questa è stata la scelta dei leader. Spero che adesso sia chiaro il perché di questo titolo. Veri discepoli e credenti non salvati. A quei giorni c'erano persone che avevano le giuste idee, i giusti contatti, le giuste credenziali, i giusti prerequisiti, eppure non conoscevano Dio. Eppure non conoscevano Dio. E tu, dove ti collochi? Hai una fede superficiale in Gesù come grande operatore di miracoli? Oppure hai piena fiducia in Lui come figlio unico ed eterno di Dio? La tua fede è in Lui solo come un maestro di morale e di grandi insegnamenti? O sei impegnato in un'obbedienza costante a seguirlo giorno dopo giorno, a manifestare pubblicamente la fede in Lui? Io sono convinto che il pericolo maggiore per la Chiesa oggi non è quello dell'eresia o della negazione sfrontata della verità, ma il pericolo maggiore è quello che ciò che Gesù ha detto ha uno scarso impatto sul nostro modo di vivere. Veri discepoli e credenti non salvati. L'Apostolo Paolo in Romani 10 dirà: poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarà salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Come stiamo credendo noi? Stiamo credendo con la testa? Stiamo credendo solo con le labbra? O stiamo credendo con il cuore? Queste verità hanno fatto breccia nel nostro cuore? Vorrei concludere con un'analogia. So che in mezzo di noi ci sono alcuni che sono appassionati di fotografia, alcuni anche lo fanno per mestiere. Vi ricordate? Adesso la fotografia moderna, ci sono le macchine digitali, ci sono le schedine che metti, è tutto un po', si è persa la magia un po' del rullino di una volta. Però quando c'era ancora il rullino, e c'è ancora chi è appassionato di questi, la fotografia nasceva da due combinazioni, dal fatto che la luce entra attraverso l'otturatore e dal fatto che questa luce va a colpire del liquido sensibile sulla pellicola, in modo che si crea un'immagine latente, il negativo, che poi quando sviluppi diventa positivo. Non mi addentro oltre perché io non sono un esperto di reazioni chimiche, di come funziona. Quello che voglio dirvi, fratelli, è che non basta l'esposizione alla luce per avere una bella foto. Occorre anche quel liquido nella pellicola che deve cambiare. Sapete, un giorno un agricoltore uscì e sparse tanto seme. E questo seme cadde in diversi suoli. Ma solo sul suolo della buona terra l'agricoltore ne ebbe i frutti che si attendeva. Che cosa siamo noi? Veri discepoli e credenti non salvati. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Inchiniamo i nostri capi. Signore nostro Padre, è innegabile che Tu sei, sono innegabili le opere che Tu fai, è innegabile il Tuo insegnamento, la Tua grandezza, Signore morale. Signore, ma non vorremmo fermarci a questo, non vogliamo, Signore, fermarci ad una fede, ad una convinzione che è come quella di questi credenti non salvati. Signore, vogliamo essere veramente dei Tuoi discepoli. Se vogliamo perseverare nella Tua parola, Signore, vogliamo che la tua parola possa fare breccia nella nostra vita. Signore, vorremmo darti la lode, il riconoscimento, la gloria che ti spettano. Signore, laddove non riusciamo a comprendere, fa che l'obbedienza, fa che la fede possa precedere, in modo che tu possa chiarire anche quei punti che sono oscuri per noi. Signore, fa che ciascuno di noi possa essere una persona non refrattaria al Vangelo. Signore, fa che quello che ascoltiamo possa veramente trasformare quotidianamente la nostra vita. Fa che l'attenzione per la tua parola non possa essere un evento circoscritto ad un versetto che leggiamo la mattina quando ci alziamo, la sera prima di dormire, ma che fa che possa condizionare tutta la nostra giornata, facendoci essere quella luce che tu ti aspetti che noi che siamo. Signore, rendici sensibili alla tua luce. Signore, che ciascuno di noi possa avere nella propria vita quel giusto ingrediente, quella giusta quantità di sostanza che riesce a ottenere una bella foto, l'immagine di Gesù Cristo completa nella nostra esistenza. Signore, facci della buona terra che sa darti i frutti che tu ti aspetti. Per amore del tuo nome noi ti chiediamo questo. In Gesù. Amen.